di tempo per fare delle domande, e se qualcuno vuol fare delle domande c'è. Abbiamo anche da qualche parte il microfono. Sì. Don Giulio, vuoi chiedere qualcosa per rompere il ghiaccio?
Signor Ferioli, volevo chiedere, siccome ho letto Diario Clandestino, Ritorno al Campo Base, poi adesso sto leggendo la biografia di Conti, che mi sembra molto dettagliata, così non ho mai percepito quell'accenno iniziale che diceva di elogio a Marx, dico bene?
Ecco, non mi sono evidentemente spiegato bene. Guareschi scrisse una canzone intitolata Dai Dai Peppino, con allusione evidentemente a Stalin, quando l'Armata Rossa di Stalin cominciò a sconfiggere le truppe hitleriane avanzando nel territorio del Terzo Reich e quindi avvicinandosi alla capitale. Ecco, noi non dobbiamo però guardare a quel periodo con gli occhi delle elezioni politiche del 18 aprile 1948. Noi dobbiamo guardare a quel periodo con gli occhi di allora, e allora le forze in campo erano le seguenti: da una parte la follia hitleriana alla quale si era aggregata l'Italia, che pretendeva la sottomissione del mondo intero e la cancellazione dei popoli slavi dell'est; dall'altra parte le forze anglo-americane, che rappresentavano un'opzione di civiltà e di democrazia, e la Russia di Stalin, che era un popolo aggredito. Quindi Guareschi simpatizzò fortemente per i sovietici durante il periodo del suo internamento, ci sono diverse testimonianze, non soltanto perché i russi erano aggrediti, ma anche perché i russi erano suoi compagni di sventura all'interno del campo di concentramento. Ecco, gli italiani nel corso della Seconda Guerra Mondiale si trovarono in una posizione molto strana, entrarono in guerra come aggressori praticamente su tutti i fronti di guerra, e poi si ritrovarono come vittime perseguitati nei campi di prigionia germanici. Ecco, quella aggressione orgogliosa e superba dell'Italia nei confronti di tante popolazioni, ricordiamoci che l'Italia dichiarò guerra agli Stati Uniti d'America e invase l'Unione Sovietica, tanto per mettere i tasselli al proprio posto, furono scontate anche attraverso l'internamento volontario di questi militari e ufficiali che stettero dentro ai reticolati per non collaborare con i tedeschi. C'è anche un altro scrittore molto importante, Mario Rigoni Stern, noto per Il sergente nella neve, ovviamente, ma che oltre alla ritirata di Russia si fece anche non pochi mesi di lager, perché fu un internato militare italiano anch'egli, il quale ha scritto diversi racconti. Uno di questi è Aspettando l'alba, nel quale descrive proprio il senso di solidarietà e di amicizia provato nel trovare le popolazioni dell'est dentro ai campi di prigionia tedeschi. Era difficile accettare gli italiani nei campi di prigionia, anche se le popolazioni erano separate, perché gli italiani erano stati fino all'8 settembre del 43 aggressori assieme ai tedeschi. Però gli italiani, proprio attraverso la loro resistenza, si fecero accettare e passarono dalla parte dei perseguitati. Gli internati militari italiani passarono volontariamente dalla parte dei perseguitati. E questa fu una grande opzione di civiltà che contribuì senza dubbio in maniera molto determinante a far accettare l'Italia tra le potenze democratiche e civili nel dopoguerra. Senza questo forte movimento resistenziale su tutti i fronti e anche nei campi di concentramento, il dopoguerra italiano sarebbe stato sicuramente un pochino diverso. Non so se ho spiegato meglio il concetto.
Visto che mi ha provocato Alessandro, Guareschi è nato e morto nel 68, un anno particolare, un anno in cui è morto anche Padre Pio, un anno che sappiamo un po' ha cambiato la mentalità, il modo di pensare. Relativamente giovane, 60 anni, no? L'anno scorso era il centenario della sua nascita. E la domanda che faccio spesso è questa: ma se fosse vivo oggi Guareschi, sa che polverone farebbe? Ho visto con i ragazzi anche, suggerimento di Carlotta Alberto, un film che non si conosce molto, Il decimo clandestino, di Lina Wertmüller, regista, girato proprio qui a Bologna, nella campagna, primi anni 80, e già lì c'erano alcuni temi, quello appunto del calo demografico, fare figli, città che non accolgono più i bambini, un film molto bello, una problematica che è esposta molto più dopo, insomma, la morte di Guareschi. È un esempio, alcune cose che lui già aveva forse visto prima, ma se proprio fosse vivo oggi, tipo caso Englaro, che cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto? A volte, ma è una domanda forse troppo impegnativa, non so.
Io partirei entro le 11, quindi c'è ancora mezz'ora, se fosse vivo oggi è, credo, una domanda alla quale, diciamo, dal punto di vista filologico è impossibile dare una risposta, perché non, purtroppo non c'è, però è una domanda che ci facciamo tutti, quindi vuol dire che ha un senso. Si può rispondere in questo modo qui. Guareschi aveva sostanzialmente risposto 40-50 anni fa, Guareschi è morto appunto nel 68, quindi 41 anni fa, aveva già risposto a molte delle domande che ci poniamo oggi. Faccio due o tre esempi. Parto dal caso Englaro. Guareschi si era occupato, tra le altre cose, anche di bioetica. Scrisse un racconto nel 1966 per il settimanale Oggi. In quel periodo collaborava con pochi giornali perché nessuno lo faceva più scrivere, il suo giornale era stato chiuso dall'editore, e collaborava con, tra gli altri, con Oggi. Scrisse un racconto che si intitola L'embrione, che adesso è recuperabile in una raccolta che si intitola Baffo racconta, edito da Rizzoli, che non venne pubblicato da Oggi. Il direttore, che era Buttafava, scrisse una lettera a Guareschi dicendo: ho trovato questo tuo racconto veramente bello e straordinario, però perdonami, non ho il coraggio di pubblicarlo. 1966. Cosa raccontava in questo, nell'embrione Guareschi? Raccontava di questa storia di una donna incinta che veniva uccisa dal marito perché lei aveva tradito il marito, quindi delitto d'onore. Il marito veniva processato e veniva assolto. Questo era il fatto. Solo che dopo l'assoluzione del marito arriva dentro a un'aula del tribunale un esserino, che è il bambino morto, e dice: certo che però che questo qui, il mio padre, è stato ucciso per è stato assolto per aver ucciso mia mamma per un delitto d'onore, però uccidendo mia mamma ha ucciso anche me, e di me chi si occupa? E lì c'è tutta una discussione tra questo bambino e una persona che si trova davanti, che poi si scopre essere tra l'altro l'usciere del tribunale, che si era messo attorno addosso una toga, ma che rappresenta veramente la legge. E tutta la discussione si svolge su questo nodo, ma insomma tu non puoi pretendere nessun diritto perché non sei ancora nato. E lui risponde: non sono ancora nato, però sono morto. E allora, e questo racconto non è stato pubblicato. E sul caso Englaro, io credo che Guareschi, proprio in quel racconto che ho letto prima, ci abbia dato un'indicazione, ed è questa, tra le altre. In questo caso, nel racconto, ci troviamo davanti a un padre che ha un figlio che sta morendo, quindi che sta morendo, quindi Englaro non stava morendo, che si rivolge a Dio per un miracolo, dopo aver provato tutto il possibile. E la cosa che a me ha veramente inquietato di più di tutta questa vicenda, oltre a tutto quello che può aver inquietato tutti, non dico che io sono più bravo che ho pensato questo, ma mi ha colpito questa cosa qua, uccidendo Eluana Englaro, perdonatemi, uso i termini che ritengo giusti, si è tolta a Dio la possibilità di manifestarsi con la sua potenza attraverso un miracolo, tra le altre cose. Io credo che usurpare Dio di un suo diritto sia quanto di peggiore possa compiere un uomo. Un altro argomento del quale Guareschi si è occupato anticipando alla veramente di decenni ciò che sarebbe accaduto è la crisi dei costumi, che abbiamo visto, si è occupato del femminismo, della rivolta dei giovani e via discorrendo, e si era occupato anche della, diciamo, dei problemini che ci sono dentro la Chiesa. C'è quel libro bellissimo che si intitola Don Camillo e Don Chichì, che molti conoscono come Don Camillo e Giovani d'Oggi, nel quale a confronto ci sono queste due generazioni di sacerdoti, Don Camillo, che è il vecchio sacerdote, e Don Chichì, che è il pretino progressista, che arriva in parrocchia spiegando a Don Camillo che è arrivato lì per insegnargli che non siamo più nel 1666, ma nel 1966. E a Don Camillo a un certo punto dice, vabbè, adesso che me l'ha ricordato, mi faccio il nodo al fazzoletto e torni a casa. E lì incomincia tutta la trafila. Ma il problema veramente grave, e Guareschi l'aveva visto proprio bene, poi mi fermo, è che il problema di Don Chichì è un problema che sta nella crisi di fede. Perché a un certo punto c'è un dialogo tra Don Camillo e Don Chichì, e Don Chichì gli dice... Don Camillo, dice urlando, è ora è venuto il momento di dire pane al pane e vino al vino. E Don Camillo gli dice, ma bisogna stare attenti a dire pane al pane e vino al vino, là dove il pane e il vino sono il corpo e il sangue di Gesù Cristo. E Don Chichì non lo conosce, non capisce cosa vuol dire Don Camillo. Tant'è vero che in un altro passaggio Don Chichì dice alla nipote di Don Camillo, Kat, dice, ma guardi signorina Kat, che io non mi sono fatto prete per ispirazione, cioè per vocazione, ma per ragionato convincimento. Guardate che credo che non ci sia niente di più tragico che un sacerdote possa dire. Quindi, non un sacerdote, ma se va bene un assistente sociale, che ha bisogno di giustificare la sua vita non attraverso lo stipendio, ma attraverso la miseria, cioè evocando ovunque la miseria, perché se non ci fosse la miseria a quel punto lì lui non avrebbe più ragione di esistere. Ecco, tutto questo Guareschi l'ha delineato molto bene e credo che ci faccia capire che cosa potrebbe dire oggi.
Allora faccio io la domanda di chiusura. La domanda di chiusura che mi sento di dire, visto che qui abbiamo parlato di avventure umane letterarie di Giovannino, no? Che parte dal momento della cosiddetta resistenza all'interno del campo di concentramento, campo di prigionia, fino a continuare la resistenza anche successiva, perché come diceva lei, la resistenza è stata fino alla fine, tanto che quasi nessuno si è ricordato quando è morto. Ma che cosa muoveva Guareschi nel continuare questa resistenza? Ha fatto un accenno alla tradizione, ha fatto un accenno alla famiglia, ha fatto un accenno a Gesù. Questa, tra virgolette, attaccamento, autenticità, come diceva prima Don Giulio, che legame hanno con la sua terra, la cosiddetta bassa, che è quella che, almeno per me, che vivo nelle nebbie perenni, perché noi qua più o meno le nebbie sono più o meno quelle della bassa del Po, anche noi le abbiamo, il legame della terra, questa differenziazione rispetto alla città, se può dire qualcosa in più.
Sì, cercherò veramente di dirlo in poco tempo. Balzac scrisse una volta, se vuoi essere universale parla del tuo villaggio. E credo che Guareschi abbia fatto esattamente questo. Parlando del suo villaggio, ha parlato della sua terra. Perché quello che veramente ha reso questo scrittore universale è proprio questo radicamento. Non a caso prima ho parlato di tradizione, tradizione proprio in quanto cultura del radicamento, che è assolutamente riconoscibile da chiunque e condivisibile da chiunque, perché questo si incarna veramente questo paradosso. Si pensa che per essere universali si debba smaterializzare tutto, usare semplicemente dei concetti comuni a tutti. Invece Guareschi usa il metodo esattamente contrario, perché i concetti divenuti disincarnati, i concetti, adesso è una parola un po', ma il fenomeno kantiano, voglio dire, cioè questa che è pura apparenza, non dice niente a nessuno. Il fantasma non dice niente a nessuno, mentre è molto riconoscibile, molto capibile e fruibile il concreto, cioè il reale. Guareschi è riuscito veramente, parlando della sua terra, a mostrare la realtà delle cose, a mostrarne, diciamo, la creaturalità, se vogliamo usare questo termine, cioè il fatto che sono vere. Guareschi ci ha messo davanti qualcosa di assolutamente vero. Se Guareschi scrive piove, noi sentiamo venire giù l'acqua di fuori. Quando descrive la nebbia, e lo descrive in mezza riga, veramente se apriamo la porta ci aspettiamo di trovare un muro bianco. E così quando descrive il sole, quando il sole che picchia le martellate in testa alla zucca, in testa alla gente della bassa, sentiamo il sole che ci batte addosso. Allora, questo è un miracolo letterario che viene dalla consapevolezza di raccontare qualche cosa di vero. E se voglio raccontare qualche cosa di vero, devo essere sincero. Cioè, non posso barare, non posso imbrogliare. Quindi sono neanche delle fotografie queste che Guareschi ci mette davanti, sono veramente delle ricostruzioni, veramente andare alla ricerca di ciò che è stato perduto e rimettercelo davanti. Quindi il raccontare la sua terra per Guareschi è esattamente questo, parlare di cose vere. Adesso sembra, può sembrare una banalità, ma è esattamente questo, tant'è vero che il concetto di umorismo in Guareschi viene proprio da qui. Guareschi spiega che l'umorismo consiste nel togliere di mezzo tutto ciò che è finto, per lasciare vivo, intero, ciò che è vero. Non credo che si possa spiegare altrimenti il fatto che in Groenlandia ci sia una edizione in eschimese del Don Camillo. Io non credo che gli eschimesi conoscano il Po, le nebbie della bassa, il solleone, non penso proprio, però qualcuno di loro lo legge. Ecco, io sono convinto che Alberto Moravia in Groenlandia non lo leggono.